Radio Nuova Trieste presenta I Sempreverdi per imparare a invecchiare bene. Trasmissione a cura dell'ARIS, Associazione Ricerca Interventi e Studi sull'invecchiamento. Incontro con lo psicologo. Conduce il dottor Luca Ianza.
Ben ritrovati, gentili radioascoltatori. Benvenuti a questa nuova puntata di Sempreverdi. Oggi volevo parlare di un tema greve, che è il suicidio. In particolare, questa è una trasmissione rivolta principalmente agli anziani, al suicidio nelle persone anziane. È un tema, mi rendo conto, meno leggero del solito, però è un tema serio e credo importante, di salute. Perché dico suicidio e terza età? Non lo dico tanto io, che varrebbe quello che vale, ma lo dicono i numeri, lo dicono le statistiche. La mortalità per suicidio cresce con l'età. Se è vero che il suicidio è fra le principali cause di morte fra la popolazione giovane, è anche vero che il tasso aumenta con l'età, cioè il suicidio è causa di morte in misura maggiore fra i giovani rispetto alle altre cause di morte, ma il tasso standardizzato di suicidi aumenta con l'aumentare dell'età. Gli anziani muoiono anche per altri motivi che sono molto più rari fra i giovani. E questo lo specifico perché forse nell'immaginario si ha più in mente il suicidio del giovane, che fa più notizia, e rischia di mascherare in realtà una questione di salute non poco rilevante per la popolazione anziana, invece. Ho declinato, se ci avete fatto caso, tutto al maschile. Forse un lapsus, e se lo è legato alla diversa prevalenza che ha il fenomeno suicidario tra maschi e femmine. Il tasso aumenta per entrambi con l'età, ma con un andamento molto diverso fra i due sessi. Mentre nelle donne l'aumento è costante, negli uomini dopo i 65 anni c'è un'impennata, una crescita esponenziale del tasso di suicidi. Gli uomini si suicidano più delle donne. Non ci sono risposte chiare al perché. C'è chi tira in ballo il testosterone, la maggior forza fisica, che è uno dei requisiti per riuscire a portare a termine il proprio intento. A fronte di questo paradosso, le femmine però mettono in atto maggiori tentativi di suicidio senza rimanere vittime dei propri tentativi. Perché dico che è un paradosso? Perché i suicidi si distinguono anche per pericolosità del metodo scelto. Alcune modalità sono più letali di altre. È più facile morire sparandosi con una pistola che assumendo dei farmaci. Bene, i maschi hanno una percentuale di morte maggiore rispetto alle donne anche utilizzando metodi meno letali. È molto difficile avere dei dati sui tentati suicidi. Non tutti vengono denunciati, non sempre è facile individuarli correttamente. Lo stesso per gli anziani vale anche per gli effettivi suicidi, dove può capitare che la morte sia erroneamente attribuita ad altri fattori. Le dinamiche di cui abbiamo parlato, tuttavia, possono suggerirci delle interpretazioni del fenomeno. Non possiamo ignorare che a quell'età, dopo i 65 anni, si concentrano una serie di eventi importanti e non sempre facili da affrontare. I figli escono dal nucleo familiare, si va in pensione con tutte le modifiche alla riduzione di ruoli sociali e delle reti di relazione, il rischio di isolamento sociale, la perdita del coniuge, fattore di rischio importante, anche qui, dati alla mano, soprattutto per gli uomini. A questo si aggiungono spesso, purtroppo, il peggioramento dello stato di salute generale legato all'invecchiamento. Il suicidio è spesso un argomento tabù. Forse perché c'è una credenza abbastanza diffusa che parlarne aumenta il rischio. Questo non è vero. Non è vero nemmeno se se ne parla con chi manifesta o ha manifestato a voce l'intenzione o il pensiero. Chi ne parla è più a rischio. Cioè non è vero che se uno ne parla significa che non lo pensa veramente o che se uno parla non fa, che è un altro, come dire, luogo comune sul suicidio. Determinate comunicazioni però possono sì aumentare il rischio. È noto, forse ne avete sentito parlare, l'effetto Werther. Il termine è stato coniato da un sociologo, ci tengo a sottolinearlo. Pare che dopo la pubblicazione del romanzo I dolori del giovane Werther, in cui il protagonista si suicida, nell'Europa del romanticismo avvenne un'ondata di suicidi fra i giovani, con le stesse modalità. Lo stesso fenomeno avvenne anche alla pubblicazione di un altro romanzo in Italia, Le ultime lettere di Jacopo Ortis, che anche lui si suicida nel libro. Ancora avvenne dopo il suicidio reale, non letterario, di Marilyn Monroe e di altri personaggi famosi. Non avvenne però nel caso del suicidio di Ernest Hemingway. Si è cominciato a pensare che ha più a che fare con quanto uno si identifica con la persona che non con la mera imitazione in sé. Non è accaduto nemmeno con la morte di Kurt Cobain, celebre musicista. E in questo caso si pensa che abbia giocato molto, ad esempio, il ruolo della compagna, anche lei musicista, che condannò il suo gesto pubblicamente. Si sono sviluppate quindi negli anni delle indicazioni su come comunicare un evento del genere, cioè ad esempio evitare dettagli sul metodo nel dare la notizia, non definire inspiegabile il fatto, evitare titoloni, evitare la parola suicidio nel titolo, non mettere fotografie del defunto, non lasciare intendere che si approva il suicidio, evitare di comunicare ricadute positive. Dall'altra parte è meno noto, ma riportato, anche l'effetto Papageno, anche questo di origine letteraria. Cioè le ricadute positive del dare l'informazione di un ripensamento, ma anche, direi io, della comunicazione completa e ben fatta sul suicidio. Il suicidio nasce da un dolore mentale, così viene chiamato. Una caratteristica comune è stata individuata in particolare in un sentimento di mancanza di speranza, pessimismo, incapacità di guardare con ottimismo il futuro. Il suicidio avviene quando non si riescono a vedere altre alternative a questo dolore. La rigidità cognitiva, il non vedere alternative praticabili, è un tratto comune. Non è voglia di morire, ma voler smettere di vivere. È un tentativo estremo di limitazione e circoscrizione della propria esperienza. Sul piano pratico, variabili che aumentano il rischio di suicidio su persone magari predisposte sono l'isolamento sociale, l'uso di alcol e droghe, divorzio o lutto recente, tentativi passati, avvenuti. Questo è uno dei più importanti. Esiste un possibile effetto catartico del tentato suicidio, per cui uno, messosi di fronte al suo gesto, ritrova un attaccamento alla vita. Molte volte però il suicidio arriva al termine di una serie di tentativi via via più seri, con metodi più letali, meno ambigui. Che vuol dire ambigui? L'ambivalenza è una delle caratteristiche sempre presenti, cioè il contenuto del desiderio di essere salvati. L'essersi recentemente disfatti di oggetti a cui si era legati è un altro segnale a cui è bene prestare attenzione, o l'aver sbrigato delle faccende anche burocratiche che erano lì lasciate da tempo, potrebbe parlare di una riduzione dell'ambivalenza. Su alcune di queste variabili si può intervenire, anche semplicemente riducendo la disponibilità di strumenti, di accesso, di corpi taglienti, di farmaci potenzialmente letali. Anche l'impulsività è un tratto comune del comportamento suicidario e non avere lì disponibile l'oggetto è un vantaggio. Altri campanelli di allarme possono essere un repentino cambio di umore, non necessariamente verso il versante della depressione. Anche una ritrovata serenità potrebbe essere il sintomo di una ridotta ambivalenza di nuovo, e quindi di un restringimento verso la scelta di togliersi la vita. I disturbi del sonno anche possono essere correlati. E soprattutto, di nuovo, il fatto che uno lo dica esplicitamente. Ed è bene che lo dica, ed è ancora meglio se dall'altra parte c'è qualcuno che lo ascolta. Ascolta come? Senza frettolosità, senza voglia di tagliare il discorso, no, non mi parlare di queste cose. Senza interrompere, senza mostrarsi preoccupati, terrorizzati, senza squalificare quello che è un tentativo che sta facendo quella persona. Non dare ordini, non dare giudizi, che padre saresti, ci pensi a tua moglie, non aiutano. Aiuta invece indirizzare a un professionista della salute, a un servizio di salute mentale, a uno psicologo, che possono valutare più precisamente il rischio. Nessuno è in grado di prevedere, ma ha più elementi per poter giudicare e valutare una possibilità. A volte è indicato un ricovero, quando il rischio è elevato. Se si pensa di aver vicino una persona a rischio suicidio, tanto di più lo si può chiedere. Pensi che vorresti suicidarti? Questo può essere il primo passo per l'invenzione di un'alternativa e non aumenta, lo ripeto, il rischio. Per chi ci sta pensando personalmente, ci sono gli stessi professionisti disposti ad ascoltare, psichiatri, psicologi, servizi, ma anche parenti, confidenti, il telefono amico. Poi c'è anche chi non ci pensa esplicitamente, ma è in una categoria a rischio, magari perché isolato, ritirato dalle amicizie e dai contatti umani. L'azienda sanitaria è un servizio telefonico che si rivolge esclusivamente agli anziani in questa condizione, che poi è quello che facciamo anche noi con l'associazione ARIS, con le nostre attività, che sono in questo caso anche prevenzione, agendo su un fattore di rischio per la popolazione anziana, l'isolamento. Grazie di essere stati con noi anche oggi. Io vi saluto e vi aspetto qui per la prossima puntata di Sempre Verdi.
Stavolta sarò io a non voltarmi mai, a fingere che tu non ci sarai, ad aspettarmi lì contando i passi. Stavolta sarai tu a rimanere qui, in questo letto senza angoli, a far finta di niente. Non guarderò indietro nelle stanze vuote, dove tu ti sveglierai e camminerai ad occhi chiusi. Mi troverai dentro alle frasi che io non ti dirò più, tanto c'era, e l'auto scorre via mentre io lascio qui le luci arancio dei semafori, e questa dipendenza è l'ultima bellissima. Chiusi, mi troverai. se ne accorgerà.
I sempreverdi. Per imparare a invecchiare bene. Trasmissione a cura dell'ARIS, Associazione Ricerca Interventi e Studi sull'invecchiamento.